Nella puntata precedente di Cime Tempestose, parlando delle due grandi spedizioni invernali in corso, avevamo raccontato del tentativo finale del basco Alex Chicón e del suo team per raggiungere la cima dell'Everest. Avevamo poi sollevato alcuni dubbi in merito ai problemi della spedizione polacca, impegnata per scalare il K2, ma non avremmo mai immaginato lo svilupparsi degli eventi, rapidissimi e sconcertanti, di cui oggi facciamo un resoconto sommario. Per quanto riguarda l'Everest, la notizia ufficiale dell'abbandono di Alex Chicón e la fine della spedizione è arrivata il 28 febbraio. Il team non è nemmeno riuscito ad avvicinarsi al Colle Sud, posto a 7.950 metri circa, per piazzare il campo 4 e ha dovuto ritirarsi velocemente per il maltempo e i venti fortissimi. Alice Adpara e Temba Sherpa hanno poi abbandonato la spedizione per primi qualche giorno fa e dopo una sofferta decisione Alex Chicón ha alzato bandiera bianca. Come raccontato la scorsa settimana, la delusione di Alex dovrà fare i conti, letteralmente, col peso economico da sostenere dopo questa seconda spedizione ed oltre al problema economico, secondo la nostra opinione, dovrà anche ragionare sul senso di avvalersi di una squadra di Sherpa, forniti di ossigeno, per attrezzare tutta la via e per raggiungere la cosiddetta prima integrale senza ossigeno. Impresa senza dubbio notevole e oggettivamente difficile, ma di ormai scarso interesse alpinistico, una salita dove l'alpinista di punta non usa l'ossigeno ma ha di fatto la strada spianata da un team che lo usa in abbondanza. Sul K2, il dilemma morale sulla fine dell'inverno di Denis Urupku, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, cioè il fatto che una vera prima invernale in Karakorum vada realizzata entro il 28 febbraio, è letteralmente esploso, dilaniando le relazioni personali tra il russo naturalizzato polacco, Denis Urupku, e il resto del team. Da tempo Denis aveva fatto trapelare i suoi malumori via blog e tramite interviste ai giornalisti TV polacchi presenti al campo base, sia verso i compagni alpinisti che verso le decisioni del capo spedizione Krzysztof Wielicki. In uno dei primi tentativi di salire in alto, Denis è stato richiamato al campo base da Wielicki, quando si trovava già a 6.700 metri, con l'intenzione di salire ancora. Il tutto, a suo dire, senza alcuna spiegazione da parte del capo spedizione. La scorsa settimana, dopo aver passato due notti in quattro, a 7.200 metri con Adam Bielecki, rientrato al campo base, Denis Urupku ha deciso di tentare la scalata alla vetta, chiedendo ad Adam Bielecki di provarci con lui, ma senza dire nulla al capo spedizione. Offerta rifiutata da Adam, sia per disciplina verso il team e viste le previsioni meteo piuttosto sfavorevoli. Così, il 24 febbraio, Denis Urupku è partito in solitaria dal campo base, salendo velocemente. Arrivato a campo 1, ha incontrato due compagni già campati, rifiutando di prendere con sé una radio offertagli e di rispondere alla richiesta di chiamata del capo spedizione Wielicki, allarmatissimo. Il giorno stesso, infatti, veniva diramato sui social media un comunicato ufficiale della spedizione polacca nel quale si dichiarava che, nonostante la ribellione e la decisione autonoma, Wielicki avrebbe organizzato due team per cercare di supportare Denis Urupku nel suo tentativo, in caso di necessità. Tra il 24 e il 25 la notizia si è diffusa in tutto il mondo e sui social media si è innescato un dibattito aspro e violento, a tratti surreale, disinformato e partigiano, dove si fronteggiavano ultra di una fazione o un'altra. Assistendo a questo brutto dibattito ci è venuto in mente uno scritto di Alessandro Gonia, grande alpinista e scrittore. Nell'ottobre 1990, col titolo L'arena della moltitudine, l'impossibile violentato, diceva del campo base sul K2: un piccolo generatore di corrente è sufficiente per assicurare la comunicazione telefonica e il fax al campo base. I giornalisti possono seguire quasi in tempo reale la grande avventura, ma il pubblico è bombardato da notizie in diretta, da sentimenti sbattuti in prima pagina, da emozioni che pretendono di essere così forti da essere sottovuoto spinto. Tornando alla cronaca, il 26 febbraio Denis Urupku è tornato a campo base respinto dal maltempo. Successivamente ha raccontato di essere riuscito a salire fino a 7.600 metri, dove una tempesta con venti forti e una zona piena di crepacci lo hanno fatto penare non poco. È infatti caduto in un crepaccio per un crollo improvviso del ponte di neve, ne è uscito da solo e nel whiteout, cioè nella visione indistinguibile di montagne e cielo dove tutto è bianco, è riuscito con grande fatica ad uscire dal campo crepacciato, sano e salvo, e come descritto da Denis, grazie all'intuizione ereditata da mio padre. Arrivato al campo base, accolto dal silenzio e dalla disapprovazione degli altri alpinisti, dopo un breve e si presume durissimo colloquio con Christoph Wielicki, Denis Rubko ha abbandonato la spedizione, con l'approvazione di tutti, vista la totale mancanza di presupposti per collaborare ulteriormente, come dichiarato freddamente ai media dal capo spedizione Wielicki. La vicenda ha poi assunto toni da farsa quando si è scoperto che i suoi ex compagni avevano cambiato la password alla rete wifi del campo base, impedendo a Dennis di comunicare e causando ulteriore putiferio immediato sui social media. Lo scherzo, per così dire, è stato quello di impostare una password che in polacco significa «l'inverno finisce il 20 marzo». Il 28 febbraio, Denis Rubko ha abbandonato il campo base augurando, ironicamente, ai suoi compagni buona primavera. Attualmente la spedizione è ferma per il maltempo e l'unico alpinista acclimatato a sufficienza per la vetta è Adam Bielicki, particolare che rende ancora più remota l'ipotesi di un altro tentativo di vetta. Ci sono però ancora 3 settimane e, visti gli eventi delle ultime due, potrebbe ancora succedere di tutto. A venerdì prossimo!